11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Sta facendo discutere in questi giorni la firma di un documento che stabilisce alcuni principi fondamentali sull'uso dell'intelligenza artificiale. Una carta che nasce negli Stati Uniti, la firma è del 4 marzo scorso, che si chiama The Pro-Human AI Declaration, la dichiarazione per una intelligenza artificiale pro-human, cioè a favore dell'umano, in cui l'umano sia al centro. Chi ha firmato questa dichiarazione? Chi sostiene questo testo? E poi questo testo rappresenta un esercizio di stile oppure ha una sua obbligatorietà? Sono tutte questioni che vedremo nel corso della trasmissione di questa mattina. Va detto subito che tra i firmatari c'è qualche sorpresa, perché si trovano insieme figure come quella ad esempio di Steve Bannon, l'ideologo sostenitore del pensiero, di un pensiero razionario che negli Stati Uniti ha dato un po' forma al trumpismo della prima ora negli anni scorsi, un ideologo di stampo fascista, potremmo dire. Non va dimenticato lo Steve Bannon e il suo plateale saluto nazista di circa un anno fa ad una convention repubblicana. Questa dichiarazione, dicevo, è stata firmata poi anche da esponenti di tutt'altra provenienza dal punto di vista ideologico, diciamo così. Parlo di esponenti del pensiero progressista americano come l'ex leader del consumerismo americano Ralph Nader, oppure il premio Nobel per l'economia Darun Acemoglu dell'MIT di Boston, oppure ancora uno dei padri dell'intelligenza artificiale o ritenuto tali come il canadese Joshua Benjo. Non ci sono invece firme di uomini e/o donne delle grandi società tecnologiche, le cosiddette big tech. E quindi verrebbe da chiedersi se è così, a che cosa serve questa dichiarazione? Bene, è una proprio delle domande con cui cominciamo la nostra chiacchierata questa mattina. Buongiorno e benvenuta Laura Turrini.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a lei, avvocata, giornalista, si occupa da diversi anni di nuove tecnologie, diritto d'autore, brevetti e marchi. E allora, di intelligenza artificiale, dicevo, si sta parlando in questi giorni, ancora di più tra l'altro da quando è scattata l'aggressione militare israeliana e statunitense nei confronti dell'Iran. Lì i rapporti tra il Pentagono e alcune delle società di Big Tech si sono, uso un eufemismo, irrigiditi, e ne parleremo più avanti nel corso della trasmissione. Ma in questi stessi giorni di guerra e di tensione è comparsa appunto questa dichiarazione per l'intelligenza artificiale a favore dell'umano, una sorta di dichiarazione dei diritti umani nell'era delle macchine. Allora cominciamo da questa, da una definizione. Sta in piedi, avvocata Turrini, il definire questo documento, questo scritto, una sorta di dichiarazione dei diritti umani nell'era delle macchine?
Ma forse il titolo è anche un po' ultroneo rispetto a quello che è, perché non è un testo normativo, non è una proposta di legge, è però una sorta di manifesto, e come evidenziava giustamente lei, la caratteristica di questo manifesto è proprio quella di essere stata firmata da personaggi molto eterogenei, come a dimostrare che c'è un timore diffuso e trasversale di quello che potrebbe essere il futuro dell'intelligenza artificiale. Anche se questo documento non nasce dal nulla, nel senso che è uno studio che si è protratto per alcuni mesi, in particolar modo si è concentrato nel mese di gennaio 2026, non è forse casuale che sia stato poi pubblicato il 4 marzo, ovvero pochi giorni dopo la rottura che c'è stata tra il Pentagono e Anthropic, l'introduzione quindi di OpenAI e tutte le polemiche che ne sono giustamente seguite.
Quindi lei ci vede una ragione in questa successione stretta di tempi tra un evento e l'altro?
Me lo auguro, sì, sì, spero che sia così, spero che sia, diciamo, l'ennesimo colpo che si cerca di dare a un sistema che ormai è orientato su tutt'altra strada, perché il Pentagono è stato chiaro nel dire: io voglio utilizzare l'intelligenza artificiale senza alcun limite, voglio essere libero di farne quello che voglio, tra virgolette non mi interessa se ancora non è sicura, io lo voglio usare in ambito bellico per la difesa nazionale, e questo chiaramente è molto grave, è molto pericoloso.
Allora vediamo nel concreto che cosa stabilisce questo documento, questo manifesto, come lo ha chiamato lei, questa dichiarazione, perché contiene delle affermazioni anche impegnative. La prima è, dice che l'umanità è di fronte ad un bivio, avvocata Turini. L'intelligenza artificiale da un lato può portare alla sostituzione di umani con le macchine, dall'altro l'intelligenza artificiale invece potrebbe amplificare soltanto il potenziale degli umani invece di ridurlo. Quindi siamo, dice la dichiarazione, di fronte a questo tipo di bivio. Che cosa significa, avvocata Turini?
Significa che ovviamente le macchine dovrebbero servire ad amplificare il nostro potere decisionale, ad aiutarci nella ricerca scientifica, ad aiutarci nei nostri compiti quotidiani. Il problema è che si fa sempre un maggiore affidamento nelle macchine e c'è una sorta di deresponsabilizzazione dell'uomo, nel senso che è provato da alcuni sondaggi che gli uomini tendono a credere a quelle che sono poi le decisioni dell'intelligenza artificiale, sia nel piccolo, anche banalmente nell'organizzazione aziendale, sia tristemente anche a livello più ampio. Quindi il timore è quello che alla fine si lasci alle macchine, ad esempio, scegliere se iniziare una guerra o non iniziare una guerra, fare un attacco in un modo piuttosto che in un altro, e questo è veramente grave, anche perché è stato fatto proprio un test e è stato dimostrato che ad esempio l'intelligenza artificiale è più propensa all'uso della bomba atomica rispetto a quanto sarebbero disposti ad usarla gli esseri umani.
Questo quindi, vuol dire, sì, mi scusi, vuol dire che appunto è stata un'intelligenza artificiale addestrata in qualche modo grazie ai contenuti che sono stati immessi, no, al suo interno con questo orientamento. Non è di, mi faccia capire, non è niente di più di una risultanza quantitativa di quelle che sono state le informazioni che l'intelligenza artificiale ha ricevuto da noi, no?
Beh, sicuramente sì, dipende da come è stata addestrata, dipende anche dal fatto che ovviamente l'intelligenza artificiale, essendo una macchina, quindi che fa calcoli probabilistici e che non è che ha un'empatia e quindi non è che valuta diciamo, i comportamenti anche in base ad altri fattori, ma li valuta solo in base a calcoli sostanzialmente, e fa le valutazioni quelle che sono razionalmente o diciamo gelidamente le più ottimali per ottenere un risultato. Quindi chiaramente non è che si pone limiti etici. Infatti il contrasto che c'è stato tra il Pentagono e Anthropic è stato proprio quello che il ministro della difesa ha detto: io non voglio un'intelligenza artificiale imbrigliata da limiti etici, e questa è una cosa veramente grave, perché non si può solo andare avanti con un principio di mero calcolo, ma ci sono tanti fattori che l'umanità valuta non solo nella guerra ma anche nella scelta dell'assistenza, nel dare banalmente, nel concedere una polizza assicurativa a un soggetto piuttosto che non concederla. Non si può far sì che l'intelligenza artificiale o qualsiasi altro meccanismo automatico decida senza che l'uomo entri nel processo decisionale, perché l'uomo è portatore di ben altri valori. Certo. Quindi la macchina dovrebbe essere a sostegno dell'uomo, ed è quello che stanno cercando di dire anche in questa dichiarazione. E fa piacere vederci appunto Steve Bannon, perché se anche lui, diciamo, che ha un potere probabilmente nei confronti dell'amministrazione Trump, che è quella che in questo momento sta più liberalizzando l'uso dell'intelligenza artificiale, non, ha tolto anche l'executive order di Biden, quindi non vuole nessun tipo di normazione dell'intelligenza artificiale per favorirne lo sviluppo, anche perché, parliamoci chiaramente, quello che si sta combattendo a livello di potere politico e geopolitico è proprio chi la spunterà sull'intelligenza artificiale tra Cina, Stati Uniti e auguriamoci magari anche un giorno l'Europa possa dire la sua in modo più concreto, oltre che a livello normativo. E quindi questa dichiarazione, per quanto non sia una proposta di legge, non abbia un potere coercitivo, è a mio avviso un fatto rilevante a cui deve essere data voce, perché ribadisce la necessità di un controllo umano, ribadisce una cosa molto importante, che non deve esserci un monopolio dell'intelligenza artificiale, perché se noi come umanità a livello mondiale avessimo veramente una capacità di comprensione di quello che siamo come genere umano, di dove abitiamo, di quello che è la vita, cioè dovremmo comprendere che sull'intelligenza artificiale dovrebbe esserci una convergenza mondiale, perché è una tecnologia che riguarda tutti.
Però la fermo un attimo, perché ci avviamo anche alla fine della nostra chiacchierata, avvocata Turini. C'è una questione, che questo tipo di dichiarazioni, ce ne erano state altre simili nei mesi scorsi, spesso richiamano ad un allarme allarmistico, diciamo così, se si può dire, che non si capisce bene poi dove va a parare. Nel senso che questo lavoro che lei in qualche modo auspica, no? Bisogna avere cura di quello che è l'intelligenza artificiale, perché le sue conseguenze sul mondo, oltre che sull'umano, sono e possono essere notevoli. Quindi verrebbe in mente una mobilitazione che riguardasse gli stati, no? Più che singole persone, tra cui quella forse di Steve Bannon, è una mia opinione, conta veramente poco adesso, è anche caduto un po' in disgrazia rispetto all'influenza che aveva prima su Trump. Ma comunque, dico, questa iniziativa, diciamo così, suona come un allarme che preoccupa, che fa paura anche per le parole che vengono utilizzate, ma ci si chiede fuori dagli stati che spazi ci sono. Noi abbiamo un'esperienza qui in Europa per cui la legislazione, ad esempio, proprio sulla intelligenza artificiale è una legislazione che è passata attraverso il Parlamento europeo, è stata approvata dalla Commissione, è entrata in vigore nei mesi scorsi, quindi tutt'altro sentiero, diciamo così, è quello che si è compiuto in Europa. È un manifesto che ha anche il profumo del marketing per certi aspetti, o no? Probabilmente lei non è d'accordo.
No, non lo so, ecco, diciamo, vedo meno il profumo del marketing proprio per il fatto che qui non sono presenti, non sono tra i firmatari le big tech, quindi questo mi fa sperare che non sia solo profumo del marketing. Io personalmente non sono allarmista, cioè sono pro tecnologia, quindi non è che sono qui per mettere paura. Dico che però effettivamente c'è bisogno di cambiare rotta, e purtroppo dal mio punto di vista le leggi non sono sufficienti, o forse non sono la strada giusta, ma chi veramente può intervenire sono invece le aziende che hanno in mano i sistemi di intelligenza artificiale. Quindi quello che ha fatto Dario Amodei con Anthropic lo avrà fatto sicuramente per interessi suoi, non voglio pensare che sia un santo, però è un gesto importante. Certo. Quindi chi può far qualcosa, a mio avviso, chi ha mano il potere tecnologico, chi non si assoggetta al volere di quegli stati che vogliono usare la tecnologia come l'intelligenza artificiale soltanto per il proprio fine di predominio. In questo senso potrebbe diciamo essere rilevante, soprattutto se partecipano personaggi o se firmano personaggi, come appunto ha citato lei prima, Joshua Bengio, che invece sono molto influenti perché sono ricercatori che sono quelli che sviluppano i sistemi di intelligenza artificiale. Quindi se i ricercatori dicono no, cioè vogliamo andare in un'altra direzione, questo è rilevante molto più di una legge europea che poi, come vede e come sa, viene continuamente cambiata, certo, aggiornata, sì, perché la tecnologia evolve.
E anche per le pressioni che stanno arrivando sempre più forti, no? Da parte degli Stati Uniti sull'Europa.
Assolutamente. E poi, mi perdoni, una speranza dobbiamo darcela. Una speranza dobbiamo darcela, certo. Quindi dobbiamo credere che effettivamente tra tutti ci sia chi vuole davvero sviluppare una tecnologia che sia per il bene dell'umanità, perché questo è il fine, cioè quando si sviluppa, gli scienziati pensano sempre per il bene dell'umanità, poi interviene il potere politico che travisa questo fine ultimo. Quindi il fatto che venga lanciato un allarme non significa spegniamo l'intelligenza artificiale, che probabilmente sarebbe impossibile da spegnere, ma significa diamoci delle regole, fermiamoci. Nel momento in cui un dittatore mi chiede di usarla per determinati fini che sono contrari all'etica, all'etica umana, insomma all'etica in generale, io impresa magari faccio un passo indietro, ecco, questo sarebbe già tantissimo.
Certo. Laura Turini, grazie per essere stata qui con me stamattina in questa prima parte della trasmissione.
Grazie a lei, buona giornata a tutti.
Altrettanto buona giornata anche a lei, a presto. Laura Turini, avvocata, giornalista, si occupa, come dicevamo, da diversi anni di nuove tecnologie, diritto d'autore, brevetti e marchi. Buongiorno e benvenuto a Michele Mezza. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Michele Mezza è giornalista, autore tra l'altro di un libro che è uscito recentemente intitolato Guerra in Codice, che anche di questi temi in qualche modo tratta, è pubblicato da Donzelli. Allora, Mezza,
soprattutto il sottotitolo è importante.
Vai tu, perché non c'ho l'appunto del sottotitolo, mi è rimasto tutto in mente solo il titolo.
Come le intelligenze artificiali resettano la democrazia.
Allora, la prima cosa che però ti chiedo è l'idea che tu ti sei fatto di questo documento, di questa dichiarazione. Voglio sentire anche la tua opinione.
Ma insomma, questa è una petizione di principi che ha tutta una serie di punti, alcuni persino utili, nel senso che colgono aspetti che potrebbero modificare la dinamica dell'intelligenza artificiale.
Ti fermo un attimo, voglio sapere da te se sei d'accordo su quell'assunto di base di quella dichiarazione, e cioè che l'umanità si trova di fronte ad un bivio, dice la dichiarazione. L'intelligenza artificiale può portare da un lato alla sostituzione degli umani con le macchine, oppure, questo è il bivio, l'intelligenza artificiale può essere un amplificatore del potenziale umano, lo amplifica anziché ridurlo. Prego.
Allora, se mi trascini sul punto che devo decidere se sono d'accordo o no, devo dirti che non sono d'accordo. Io penso che sia molto rischioso continuare questo giochetto di mistificazione nel dualismo fra macchine ed umani. Le macchine non esistono, esistono i proprietari delle macchine, che sono più umani di me e sono più umani di tutti quei signori che hanno firmato quella dichiarazione. E dietro io ci vedo il rischio di una mistificazione gigantesca che accredita ancora questa questione della guerra dei mondi. Non è una guerra dei mondi, è una guerra fra calcolanti e calcolati. Mm-hmm. E i calcolanti, che sono i proprietari, che a volte hanno persino l'utilità di mostrare un volto civile e umano, sono i dominatori di una scena che travalica ormai gli stati. Allora il punto è capire come, chi può interferire. Primo, sentivo che l'avvocato Turini propugnava un'ipotesi per cui i calcolanti si auto inibivano. Io penso che sia una strada deletaria dal mio modestissimo punto di vista di cronista. Io penso che il nodo sia chi possa interferire, negoziare, confliggere con questi processi. Sono d'accordo che le leggi non sono sufficienti, le leggi sono assolutamente asimmetriche. rispetto alla potenza di questi meccanismi, che per velocità e pervasività travalicano il diritto romano. Non ci sono casi astratti, c'è una sequenza inesorabile di casi concreti che mette le leggi fuori fase.
Dicevamo che questa dichiarazione non porta le firme degli uomini e delle donne delle principali società tecnologiche americane, le cosiddette big tech. E perché non le porta queste firme? Allora, una delle redattrici, diciamo così, di quel testo che sta a capo della società, che è un po' della società, dell'associazione che un po' ha gestito tutto questo percorso, la Future of Life Institute, Emilia Jawronski, che appunto fa parte di questa società, spiega perché non hanno chiesto loro le firme alle big tech. È stata una scelta deliberata, dice. Il timore fondato, verrebbe da dire, dice sempre Emilia Jawronski, era che gli interessi aziendali finissero per diventare la prospettiva dominante, proprio per la loro natura. Di queste big tech, dimensione, peso e capacità di finanziamento sono importantissime. Quindi dicono, le firme di quelli non ci sono, ma perché non gliele abbiamo chieste noi? Aggiunge qualche elemento in più?
No, questo è, non dimentichiamo che qualche mese fa c'è stata un'altra petizione di principio promossa addirittura da Altman di OpenAI.
Erano 8-10 capi delle big tech.
Per cui eravamo proprio nel balletto degli equivoci. Ora, il fatto che si è scelta un'altra strada è assolutamente encomiabile. Io non posso non ricordare che un anno fa c'è stata la Call for Ethics promossa dal Vaticano, anche lì però vedeva una commistione di interessi privati come Microsoft. Insomma, se ne stanno tentando di tutti i colori. Il dato però fondamentale rimane un dato politico: chi è in grado di interdire un potere assoluto da parte di questi signori? Il Presidente della Repubblica li ha associati addirittura alla vecchia immagine della Compagnia delle Indie, cioè soggetti che si sovrapponevano agli stati. E anche il dualismo che abbiamo visto al Pentagono, ovviamente noi siamo tutti contenti che Amodei
il capo di Anthropic
e contenda la titolarità della decisione. Però anche lì fra uno Stato e un privato chi decide? In una condizione d'emergenza quale una guerra, ad esempio, chi decide? E se quell'intelligenza artificiale ha quelle potenzialità distruttive, chi le ha inserite in quel meccanismo se non Amodei? Cioè Amodei dice: non usate Claude per fare del male, dunque Claude è in condizione di fare del male, per cui chi l'ha costituita come soggetto negativo se non il suo proprietario?
Allora Michele, prego, concludi un attimo il pensiero.
Dicevo, allora il punto è capire chi sono soggetti che possono circoscrivere, contenere, temperare questi poteri assoluti. E noi vediamo che fra qualche giorno verrà qui uno dei principi di questo mondo, che si chiama Peter Thiel, verrà in Italia e non è che parlerà di tecnologia, no, farà una conferenza sull'anticristo, tanto per far capire qual è il livello su cui questi signori si stanno collocando.
Ma quel resta la domanda, al di là del caso Peter Thiel e di quello che succederà a Roma nei prossimi giorni, che per certi versi ha anche alcuni aspetti, non dico da avan spettacolo, ma quasi, no? Attorno a quella figura oggi, per quello che è la sua visita in quella, nella capitale italiana. E certo che poi pesa quello che lui pensa e va a riferire al capo della Casa Bianca. Ma il tema oggi, quando tu parlavi dei calcolanti e dei calcolati, i calcolanti probabilmente in questa stagione in cui il diritto è messo sotto i piedi a tutti i livelli, no? Dai livelli internazionali, quelli principali ovviamente, le guerre in corso lo dimostrano in qualche modo, e in alcuni casi anche ai livelli nazionali, dove il diritto, come dire, viene messo al centro di una polemica. Pensiamo alla situazione italiana, no? La questione del referendum, qual è il ruolo che una parte attribuisce ai magistrati, quella di rovinare le uova nel paniere al governo, niente di più. Ma allora in questo contesto possiamo dire non arriverà nessun tipo di legislazione, Michele Mezza, così come siamo messi?
Io credo, insisto, che noi siamo in una transizione che sta modificando la relazione fra pubblico e privato, perché il privato si sta dilatando i suoi poteri, e lo vediamo nella guerra in cui sono i privati che decidono chi può accedere a certi servizi e chi no, per cui lo Stato sta riconfigurando la sua personalità. Ma lì c'è un terzo soggetto nel dualismo fra Stato e proprietà, che è appunto la società civile, non come portatore di valori positivi, ma come titolari di interessi specifici che confliggono con i calcolanti. Per cui la partita, ripeto, è chi possono essere i soggetti negoziali che anche sulla base di quella piattaforma che viene evocata dalla dichiarazione, rivendicano e richiamano condizioni diverse. Uno di questi soggetti, ad esempio, noi ce li abbiamo in casa, sono le città, perché le città stanno abilitando questi poteri. Il concetto di smart city è esattamente quello, il passaggio da ambito pubblico ad ambito privato di servizi fondamentali della cittadinanza urbana. E lì che c'è un nodo che si può contendere. Un altro soggetto sono le università, che sono il campo di battaglia, non a caso sono state infeudate da questi signori che si sono già preventivamente appaltati i grandi centri di ricerca con la storia delle sponsorizzazioni delle partnership. E poi sono le grandi categorie, ma pensiamo tutta questa chiacchierata che noi abbiamo fatto nell'ambito della sanità.
Assolutamente.
Cosa sta accadendo? Cosa accadrà ancora di più? E chi potrà fermare questo processo di digitalizzazione passiva che il sistema sanitario nazionale sta vivendo?
Michele Mezza, noi dobbiamo fermarci solo per ragioni di tempo. Io ti ringrazio per essere stato qui con me stamattina e ti saluto, ti auguro una buona giornata.
Grazie a voi, a presto.
Michele Mezza, giornalista, autore di Guerre in Codice. La dichiarazione di cui abbiamo parlato nel corso di questa puntata, con una semplice ricerca, con qualunque motore di ricerca, la potete trovare sul web. C'è una versione in inglese, non sono riuscito ad intercettarne una in italiano, ma con qualunque strumento di intelligenza artificiale potete tradurlo in italiano. 11:28 minuti, ci fermiamo qui con Pubblica Oggi, ci risentiamo poi lunedì prossimo sempre alle 11. La linea adesso va a Dira Rubini per Cult. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.